avrei potuto cominciare da quei piedi, tutti in piedi lì sul porto, in quel giorno triste. Avrei potuto raccontarvi di quei piedi sempre in marcia, in movimento, e invece no. Provate a chiedere ai cittadini di Lugo, Giovinazzo, Molfetta e Terlizzi di parlarvi di lui, e ognuno aprirà il proprio cassetto dei ricordi e vi racconterà una storia, un aneddoto, un episodio, perché lui era così vicino alla gente da essere totalmente della gente fin dal primo giorno, quando arrivò solo, senza segretario, su una vecchia 500 scassata che cambierà soltanto quando gliela ruberanno.
I ricordi di Don Tonino sono tanti, perché io l'ho visto la prima volta, ero un lavoratore delle acciaierie Ferrere Pugliesi. Quel pomeriggio, quando è venuto allo sciopero che noi avevamo organizzato, e vidi questo, un prete col bastone di legno, che si mise alla testa del corteo, ci ha spronato, eravamo veramente in cattive acque, tant'è che la fabbrica poi dopo qualche mese si è chiusa e abbiamo passato diversi anni di tormenti, e in quegli anni sono andato spesso a trovarlo Don Tonino, e mi ha sempre spronato, mi ha sempre cercato di aiutarmi con le parole, con la cosa. L'altra cosa che mi è rimasta impressa, io non l'avevo sentita, però venne una mia cara amica e mi fece leggere la lettera che aveva scritto per quel ladro che fu assassinato. Veramente rimasi stupito, rimasi sconvolto a pensare che un vescovo andò al funerale, andò la mattina dopo al cimitero a trovare quella bara sola.
6 ottobre 1982, i suoi piedi arrivano a Molfetta. Quei piedi che tante volte avevano saputo impuntarsi. Lui è diventato sacerdote per servire gli ultimi. Diventa sacerdote anche nella sua piccola comunità di Tricase e trasforma la sua comunità in pieno spirito conciliare, non più un luogo semplicemente dove dire messa, ma dove crescere culture libere, coscienze critiche. Si capisce subito che quei piedi trasportano qualcosa di importante. Lo capisce il vescovo, che lo ordina a sacerdote prima dell'età canonica, richiamandolo da Bologna, dove lo aveva mandato a studiare, in un seminario dove si insegnava a diventare sacerdoti in fabbrica, accanto agli operai, accanto al disagio sociale, alla povertà. Lo capiscono subito anche i seminaristi del seminario minore di Ugento, che se lo ritrovano animatore, a cui insegna la necessità di non scendere mai a compromessi, l'attenzione agli uomini, un'attenzione che inizia dalla testa e finisce ai piedi. Forse partirà proprio qui la sua teologia dei piedi sporchi.
Ricordo di questo episodio che mi è accaduto, eravamo nell'84-85, io mi ero appena laureato e non vedevo l'ora di trovare lavoro, un'occupazione. Allora conoscevo una persona molto vicina a Don Tonino, questa persona mi disse: fai così, andiamo a trovarlo lì a Molfetta, perché lui conosce tanta gente, chissà magari ci dà una mano a trovare lavoro. Allora organizziamo il tutto, lui sapeva come fissare l'incontro. Arrivamo lì e lui ci venne ad aprire e rimasi impressionato perché c'era questo corridoio lungo, enorme, con stanze, tutte belle, eleganti, e lui nel corridoio si avvicinò mentre stavamo lì parlando con lui. Cosa accade? Che notai che da alcune stanze adiacenti venivano fuori dei bambini a piedi scalzi, la mamma che li rincorreva. In un'altra stanza quelli sentirono gli schiamazzi, si avvicinarono anche queste altre famiglie. E anche questa persona che era molto vicino a Don Tonino gli chiese: Don Tonino, scusa, ma e questi qua che cosa fanno qui? E lui rispose, disse con l'accento suo, diciamo, del posto leccese, credo, disse: sì, purtroppo questi qua non avevano posto dove andare a dormire, io qui avevo tante di queste stanze tutte belle libere, per cui li ho fatti alloggiare qua. E quindi io rimasi un attimino senza parole. Quindi, finito questa risposta qui, poi arrivò il momento opportuno. L'amico mio col braccio mi toccò il gomito e disse: allora che facciamo? Dobbiamo chiedere il discorso lì per te, lavoro. Io dissi: ascolta, lascia perdere, non parliamo, non diciamo più niente. Diciamo che siamo venuti lì a salutarlo per vedere come sta e ce ne andiamo. E così chiudiamo tutto, quindi ce ne torniamo a casa.
Mi chiamo Antonio Perrino, sono un controllore in pensione della STP. Un giorno, prendendo il caffè a Molfetta, perché stavamo effettuando dei controlli, vediamo entrare nel bar alle 5 del mattino Don Tonino in pigiama. Mi avvicino a Don Tonino e chiedo: Don Tonino, come mai a quest'ora? Vuole un caffè? Dice: no, non sono ancora riuscito a dormire, non sono andato a letto perché ho avuto una telefonata da una famiglia la quale è preoccupata perché non si è ritirato il marito e sto girando per i bar perché questo era un ubriacone. E si gira lui a guardare intorno, a un certo punto vedo che fissa l'occhio, si fissa sotto un tavolo e c'è una persona lì addormentata, ubriaca. Ecco perché non ho dormito. Però adesso un altro problema, bisogna portarlo a Bari. Mi aiutate a metterlo nella 500? Ricordo che avevo una 500 con Tonino. Allora dissi io, siccome sono un controllore, disse: Don Tonino, tutto questo fastidio vi dovete prendere. Lo mettiamo sul pullman, lo mettiamo dietro all'ultimo sedile e lo accompagniamo noi a Bari. E Don Tonino: non c'ho i soldi per il biglietto. Don Tonino: non preoccupatevi, il biglietto è l'ultimo problema. E questo, diciamo, mi ha colpito questo suo momento, cioè pensare che una persona che è stata disturbata, che non ha dormito per l'intera notte, è stata chiamata la famiglia perché deve cercare il convivente di questa famiglia in un bar perché è ubriacone. Lo mettiamo sul pullman, l'ultimo sedile, arriviamo a Bari e scendiamo per prendere il cornetto e il cappuccino, ci dimentichiamo del tipo e ce lo portiamo da Bari a San Ferdinando. E da San Ferdinando a Bari, alle 11 arriviamo a Bari, ci ricordiamo del tipo che Don Tonino ha voluto sistemare dietro e lo facciamo scendere. E chiaramente la famiglia ha continuato a chiamare Don Tonino. Don Tonino ci aveva promesso che si sarebbe interessato, avrebbe cercato di trovare il nostro genitore ubriaco. A distanza di qualche giorno Don Tonino mi incontra e mi dice: scusa, ma tu non sei il controllore che mi volevi aiutare per mettere il tipo sul pullman e portarlo a casa? Don Tonino: vi racconto il fatto, è vero, l'abbiamo portato, ma l'abbiamo dimenticato nel pullman e ce lo siamo portati a San Ferdinando di Pullo e da San Ferdinando di Pullo l'abbiamo riportato a Bari. Scoppia a ridere Don Tonino, fu talmente tante le risate che gli uscirono pure due lacrime.
7 dicembre 1992, i suoi piedi sono sul porto di Ancona. Con lui ci sono altri 992 piedi. Appartengono a quasi 500 pazzi che credono nella pace fino in fondo, anzi, che credono nella pace fino in cima. Sono piedi stanchi delle tante marce fatte, piedi addolorati delle polemiche, della stampa, della politica, piedi ammalati. Sì, perché è quasi un anno che la malattia si è impossessata del suo corpo e nonostante il parere dei medici e dei suoi fratelli, quei piedi sono pronti ad imbarcarsi. Destinazione Sarajevo, la città delle bombe. La motonave Liburnia parte dal porto di Ancona. Una navigazione di poche ore si trasforma in un viaggio intenso, preoccupante. La carretta del mare inizia subito ad imbarcare acqua, mare forza 8. Ci vogliono molte ore di navigazione, fino a quando arrivano a Spalato. La diplomazia internazionale, la stampa, parla di esaltati, di pazzi che mettono a rischio la diplomazia, l'arte della politica e fanno di tutto per bloccarli. Posti di blocco, fermi, arresti, ma loro continuano diretti. Fino a quel 12 dicembre, in cui quei piedi arrivano a Sarajevo, la città delle bombe e dei cecchini. Per la prima volta, dopo mesi, le armi tacciono. Don Tonino marcia per le strade di Sarajevo e finalmente la gente può aprire le porte, esce per strada e va da lui e lo ringrazia. Quei piedi, che sanno che forse molto probabilmente sarà l'unico viaggio che faranno, hanno una voglia di piangere, ma resistono, perché sono felici. Felici perché la pace è nata quel giorno. Perché la pace non era più un concetto utopico, la pace era concreta, si poteva vedere, si poteva sentire.
Ho conosciuto mio marito, che io non sapevo che aveva dei problemi, cioè nel senso che lui faceva uso... E un bel giorno io poi decidemmo di sposarci, lui venne al nostro matrimonio tutto contento, che io dissi, ma Don Tonino, ma io per l'abito, no, dai, forza, coraggio. Allora qualsiasi cosa, si era creato quel rapporto. Lui diceva, quando vuoi chiamami. Poi, mentre in questo cammino, è capitato che ci sono stati dei problemi di coppia e mio marito è venuto a casa e dice, guarda che io mi sto innamorando della mia collega di lavoro e io chiamo Don Tonino, dico io mi voglio separare, non voglio neanche il figlio che porto in... E lui mi dice, ma scherzi, il frutto del vostro amore, lui ha avuto il coraggio di dirti che molti non hanno, sai quanti non ritornano più a casa, tu lo devi abbracciare. Perché io lì ci sono rimasta e poi quando è nata la bambina lui chiama mio marito a lavorare in questa comunità, ma io non sapevo che mio marito aveva dei problemi, perché io lo vedevo allegro con gli amici, ridevo, ma non immaginavo che lui facesse uso di canna, insomma. Allora era la canna, poi è diventata la cocaina. E quando l'ha chiamato a lavorare qua, allora Don Nino, il responsabile, ha aspettato perché non me lo poteva dire, perché contemporanea ho aspettato un altro figlio e Don Nino ha detto aspettiamo che tua moglie partorisce e gli devi raccontare tutto. Quando mio marito mi ha raccontato che lui faceva uso di... Io sono stata male e poi mio marito qui ci ha dato l'anima per i ragazzi, perché lui ci credeva e nei momenti difficili Don Tonino ci ha veramente aiutati. Io volevo distruggere la famiglia, non credevo più a niente, però lui mi diceva dai forza coraggio quando ho comprato la prima casa. Lui era sempre presente nella nostra vita. E non c'è un giorno che non si nomina, che non si parla di Don Tonino, perché Don Tonino per me continua a vivere per chi l'ha conosciuto, perché lui era reale e continua a vivere per noi e per i ragazzi della comunità.
Tendere la mano è la traduzione pratica della Chiesa del Grembiule. Tendere la mano all'altro significa tendere la mano al povero. E la povertà per Don Tonino è un itinerario che si impara. Non è vero che si nasce poveri. Si può nascere poeti, ma non poveri. Poveri si diventa, come si diventa avvocati, tecnici, sacerdoti, dopo una trafila di studi e sacrifici. Quella della povertà è una carriera, è per giunta tra le più complesse e prevede un noviziato severo. Un tirocinio difficile, talmente difficile, che il Signore si è voluto riservare direttamente l'insegnamento di questa disciplina.
Ero entrata in chiesa a messa un po' tardi, avevo finito di fare catechismo ed entrai un po' tardi durante la messa e mi mettevo dietro. A un certo momento entra anche Don Tonino durante la messa nella mia parrocchia. Io appena vedo il vescovo divento rossa, dico: mamma mia, sta entrando il vescovo. Allora lui mi fa dall'altro lato, fa: anch'io ho fatto tardi, non dire a nessuno che anch'io ho fatto tardi. Questa cosa mi fece sentire come Don Tonino un fratello.
E allora sono questi i piedi di Massimo e Lado, sono questi i piedi di Giuseppe, sono i piedi dei ragazzi dilaniati dalla droga a cui lui apre la comunità della casa. Sono i piedi degli operai dell'acciaieria di Giovinazzo che marciano, che occupano insieme ai suoi piedi i binari della stazione per protestare contro la chiusura della fabbrica. Sono i piedi dei profughi albanesi arrivati con le carrette del mare. Sono i piedi di quella povera gente che non era più in grado di pagare l'affitto e che lui ospita in episcopio. Sono i nostri piedi che iniziano a sporcarsi nella strada, nella piccola strada che incominciamo a fare per andare da lui. Piedi sporchi costantemente in cammino.
Allora, una domenica io stavo a casa, che aveva già chiuso il Duomo, e stavo a casa verso le 12:30. Mi senti bussare il portone e io da sopra dico: chi è? Dice: Tanella, sono Don Tonino. Dico: eccellenza, che dimmi? Dice: mi vuoi prendere le chiavi di casa del Duomo? Dico: sì, eccellenza, dico: sì. E vieni con me. E dico: ho preso le chiavi del Duomo, siamo entrati nella sagrestia, ho aperto la sagrestia. Dice: mo adesso aprimi la chiesa. Dice: io apri la chiesa. Dice: tu devi fare una cosa adesso, tu te ne devi andare, vai a casa, ma che dopo ritorni. E io gli disse: eccellenza, io devo ritornare verso le 4. Dice: non si preoccupa, viene alle 4 e non si preoccupa. E io me ne andai. Poi, dalla domenica veniva ogni giorno, si potrebbe dire, sempre ogni giorno. È sempre questa storia, che lui voleva essere lasciato da solo. Io poi, quando veniva alle 4, mi metteva vicino alla sagrestia, lui non mi vedeva, però io con la testa ogni tanto facevo così e lui vedeva che stava seduto dove sto io adesso seduta, alcune volte seduto con tanti libri, alcune volte sempre seduto, alcune volte inginocchiato, verso gli occhi, verso il tabernacolo, come se lo solo voleva mangiare a Gesù Cristo. È come un stordito, come una persona stordita. E io poi mi stava zitta. Poi un giorno venne di nuovo di domenica, e veniva sempre, però venne un'altra volta di domenica, e io gli disse: eccellenza, oggi che cosa è? Perché tu mi stai prendendo in giro? Dico: no, dico, sto chiedendo oggi che cosa è. Dice: è domenica. Dice: e perché mi hai fatto questa domanda? Dico: io ho fatto questa domanda, eccellenza, perché ogni giorno, stando in chiesa da solo, con il freddo, Una volta io gli disse: Eccellenza, vuole una stufetta che ve la metto vicino alle gambe? E mi disse, mi rispose, e mi disse: figlia mia, io mi riscaldo con il Signore, di me non ti devi preoccupare. E allora io poi ripeto di nuovo, quando viene di nuovo di domenica, dico: Eccellenza, oggi cosa è? Dice: domenica. Dice: tu non lo sai? Dico: sì, io lo so che oggi è domenica. E anche oggi dovete pranzare come il Signore ci comanda. E lui prese la mano sua, me la mise sulla mia spalla e mi disse: figlia mia, di me non ti devi preoccupare, perché io mangio con il Signore, sto con il Signore.
Siamo sul cammino di Don Tonino, che è un progetto della diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, nato nel 2018 in occasione del 25esimo anniversario della morte del servo di Dio. Il cammino di Don Tonino è un percorso di oltre 400 chilometri che parte da Molfetta, città dove lui è stato vescovo per 12 anni, e giunge fino ad Olessano, dove lui è nato e dove attualmente è sepolto. Un percorso diviso in 17 tappe. Un cammino totalmente tracciato, segnato, che offre anche una rete di accoglienza per i pellegrini. A quanti si mettono in cammino sui passi di Don Tonino, il cammino offre la possibilità di vedere i luoghi che lui ha vissuto, ascoltare le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto, contemplare la bellezza dei paesaggi e dell'arte che la Puglia ha da offrire, e di mettersi in ascolto anche della testimonianza di Don Tonino attraverso i suoi scritti. Quindi il cammino di Don Tonino ha come finalità quella proprio di promuovere, far conoscere la figura di Don Tonino a quanti non hanno avuto la fortuna di conoscerlo di persona e direttamente. Da questo progetto è nato anche l'associazione di volontariato, che ha il compito di promuovere il cammino, soprattutto l'accoglienza dei pellegrini, la manutenzione del percorso e di anche dare vita a delle iniziative che possono coinvolgere tante persone. Ecco, noi invitiamo tutti coloro che sono desiderosi di conoscere la figura di Don Tonino di percorrere questo cammino che in maniera alternativa e inedita, ecco, dà la possibilità di davvero sperimentare la bellezza di questa testimonianza cristiana anche attraverso l'accoglienza delle persone e dei luoghi che l'hanno vissuto. Buon cammino a tutti.
Un augurio personale a tutti quanti voi, perché possiate vivere felici in comunione con la gente, e un augurio soprattutto perché possiate, tanti uomini di buona volontà mi stanno ascoltando, possiate passare dai crinali dell'ascolto, delle emozioni, sui crinali scoscesi della prassi, che vi impegnate, cioè, che vi sporchiate le mani, che scendiate sul campo, non stare alla finestra a guardare, magari ad applaudire o a fischiare i protagonisti del corteo che si snoda sotto casa vostra. Datevi da fare, perché ci sono oggi molte forme di impegno, e io credo che se tutti quanti voi darete ascolto anche alle utopie del Vangelo, ai grandi sogni diurni che tanta gente oggi coltiva, e se rimboccandovi le mani scenderete pure voi in campo, io sono convinto che voi la pace, prima che darla agli altri, ve la sentirete sgorgare nel cuore come fiume d'acqua viva. Vi auguro pertanto che possiate godere di questa pace, possiate essere operatori di pace e non soltanto i selezionatori delle notizie che arrivano dai fronti della pace, non soltanto i notai di quello che accade nel mondo, non soltanto così i recettori inutili, tutto sommato, di tutto quello che avviene, ma possiate davvero essere protagonisti a costo della pelle, a costo della vita. Protagonisti, spendetevi per questi ideali, ne vale la pena. Auguri.